Domenica, l'ultima cosa, dice: domenica a Parigi c'è stato un corteo contro l'islamofobia. E lui dice: durante questo corteo si sono viste le stelle gialle già usate dai nazisti sugli ebrei destinati allo sterminio. Al corteo ha partecipato la sinistra radicale di Mélenchon con uno spaventoso cocktail tra idealismo compassionevole e cinico realismo elettorale.
Abbiamo, scusami, abbiamo una telefonata dalla manifestazione, sì, sulla mobilità. Allora puoi parlare, sei in onda.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, noi siamo qui in Piazza del Popolo, dove si è radunata una manifestazione di cui abbiamo parlato parecchio in questi giorni, la Donda Rossa, appunto, del comitato di pendolari di Roma Nord. Manifestazione a cui onestamente mi aspettavo di trovare un po' più gente. Ci saranno all'incirca 200 persone con cartelli, le striscioni, si stanno susseguendo i vari interventi, i vari comitati comunque di cittadini e cittadine che in questi anni stanno portando avanti appunto l'avvertenza su quella tratta, in questo caso sulla tratta che va da Roma, qui da Roma a Flaminio, fino a Viterbo. C'è tutta la questione anche della soppressione proprio della tratta, che già è in atto in qualche modo. Io tra 5 minuti tra poco provo a ricontattare Fabrizio, che fa vicino del comitato pendolari Roma Nord, per farci una chiacchiera insieme.
Il presidente del comitato, sì.
Comitato pendolari, sì, Ferrovie Roma Nord. Allora ve lo passo, che sta qui con me.
Sì. Pronto?
Eccoci.
Sì, allora, ciao, buongiorno. Allora, ci diceva il redattore prima che insomma non è proprio tanta presenza c'è oggi.
Beh, sì, no, abbiamo circa 250 persone, ma sono venuti anche i sindaci e anche la regione, abbiamo anche l'assessore regionale.
Sì.
Siamo in diretta?
Sì, sì, poi ti sento bene.
Siamo in diretta radio, quindi alziamo gli striscioni, che forse magari...
Beh, magari non si vedono per radio. Allora, senti, se riassumiamo un po' per chi è all'ascolto e magari non ha seguito soprattutto le nostre trasmissioni, riassumiamo un po' le motivazioni di questa iniziativa.
Sì, allora, l'iniziativa nasce perché noi abbiamo l'evidenza del fatto che la regione non sta investendo sulla nostra ferrovia, abbiamo dei cantieri che sono aperti ormai da anni e non sono purtroppo nessun tipo di infrastruttura. Siamo qui oggi proprio perché ci siamo stancati delle parole e delle promesse di regione e di ADAC, e viaggiamo sempre peggio. Questo purtroppo è vero, viaggiamo sempre peggio in una maniera indegna ed è vergognoso.
Ecco, allora diciamo, riassumiamo anche un po' i disagi, chiamiamoli così, che sono tragedie, sì, su questa linea.
I disagi sono che le corse vengono soppresse di continuo, anche con orario super iper ridotto che abbiamo adesso. Cioè, abbiamo purtroppo treni che non viaggiano più, sostituiti da autobus. Ormai la nostra è diventata una gommofia, non è più una ferrovia, sempre più autobus e sempre meno treni. Dal 1° luglio siamo sotto il regolamento NSF, che ha praticamente disastrato la parte extraurbana da Montebello a Riano a Viterbo, perché non rispetta i requisiti minimi per regolamento, e quindi bisogna trovare delle mitigazioni, quindi velocità ridotte dei convogli, passaggi a livello senza scambi. Insomma, ci sono delle problematiche serie che purtroppo non vengono risolte da anni ormai, e la Regione Lazio e ADAC hanno un po' dormito su questo regolamento. Adesso ce lo siamo ritrovati senza possibilità di appello e stiamo viaggiando malissimo quando si può.
Certo, in più ci sono anche la situazione delle stazioni, no? Che spesso sono inaccessibili.
Sono norma, esatto, accessibili.
Senti,
adesso abbiamo addirittura in diretta un delegato dell'assessore regionale dei trasporti, quindi vediamo che ci racconta.
Ecco, sì, quello sarebbe interessante, diciamo così. Senti, questa mobilitazione nasce dopo anni di una ricerca di dialogo appunto con la regione e con le ferrovie, ma evidentemente senza nessun risultato.
Noi siamo anni che dialoghiamo con la regione e con l'ATAC, ma purtroppo non riusciamo a farci capire, forse.
No, ma direi non credo sia un problema di comunicazione, almeno da parte vostra.
Noi comunichiamo dovunque, ma non riusciamo proprio a farci capire, forse parliamo un'altra lingua, non lo so. non riusciamo proprio a intercettare, loro non riescono a intercettare le nostre richieste. Cioè, oggi siamo qui per testimoniare i disservizi, non siamo qui per testimoniare che tutto va bene, se no stavamo a casa con le nostre famiglie e con i nostri figli, invece siamo qua a manifestare per tutti, ma non solo per la Roma Nord, qua in ballo la Roma Lido, Roma Giardinetti, il traffico, lo smog, l'inquinamento, qua se si ferma la ferrovia nostra 70.000 persone vanno a Roma in altro modo, e quello è critico, anche perché la Flaminia e la Castella di Berina sono vie controllate che hanno una sola corsia. Quindi solo l'auto resta.
Certo, senti, siccome fra l'altro, scusa il pessimismo, ma non so cosa dirà oggi l'assessore, ma non credo sia un problema di incapacità soltanto, di difetto di comunicazione, ci saranno problemi proprio di mancanza di intenzione di intervenire strutturalmente. Noi,
ma lo vorrei sì, sicuramente capire anche io.
Certo, noi 2 settimane fa, lo sai, no, abbiamo parlato a lungo qui dalla radio di questi, sì, problemi, auspicando anche, diciamo, una mobilitazione grande a cui tu accennavi, che riguarda non soltanto le linee ferroviarie da Roma a fuori, ma anche, diciamo, tutto il problema del traffico, del trasporto pubblico a Roma. Sarebbe appunto auspicabile che ci si muovesse, che tutti gli abitanti e le abitanti di Roma e della provincia si muovessero su questo per iniziative più grandi, più partecipate.
Certo. Va bene, io adesso devo salutarvi, sì, perché d'accordo, devo entrare all'amministrazione. Grazie mille.
Grazie a te. Ciao. E allora, questo era l'intervento del presidente del comitato pendolari della Roma Viterbo. Vedremo, insomma, come evolve poi la situazione, se siamo abbastanza, insomma, così scettici sui risultati, su quello che dirà poi l'assessore oggi, poi lo vedremo, insomma.
No, io volevo sottolineare un aspetto, no, di queste iniziative che sembrano piccole, che sembrano circoscritte. Le persone dicevano, vabbè, poveretti, sì, un po' di compassione non costa niente manifestarla per queste situazioni, chi è costretto a muoversi. Qui c'è, da un lato, ci sono vari aspetti, c'è sicuramente quello della mobilità, parola magica che vuol dire tutto e niente, perché la mobilità è anche e forse soprattutto una costrizione, se pensiamo a chi deve andare al lavoro, a scuola e così via. Poi c'è la mobilità come piacere o come necessità di altro tipo, ma insomma anche per svago, per muoversi. E tutte queste cose sono messe in discussione dalla situazione del traffico, dalla conformazione delle città, in particolare Roma, dell'uso del mezzo privato che prevale decisamente sul mezzo pubblico. Ok, e questo è un aspetto. Poi però ce n'è un altro, che di questi tempi in cui il problema dei cambiamenti climatici è all'ordine del giorno, e qui in qualche modo mi viene in mente la prima telefonata dell'ascoltatore che stamattina, parlando dell'Ilva, ci diceva: ma il problema dell'Ilva è anche e forse soprattutto un problema di impatto sulla salute delle persone, di questi stabilimenti, di queste produzioni, eccetera eccetera. Beh, è un discorso analogo, vale anche per il traffico, perché le emissioni di polveri sottili, le emissioni di ossido di carbonio dagli scarichi moltiplicati dell'uso del mezzo privato, insomma, è inutile che sto a ripetere cose arcinote. Un'automobile, le automobili viaggiano spesso con una persona a bordo, quando, e quindi 4 automobili su 4 persone fanno lo scarico di un autobus che comunque ne porta 50-60 di persone, insomma, conti semplici, no? Adesso li sto facendo proprio così, ma è significativo, e a me sconcerta sempre da questo punto di vista, che attenzione per esempio da questi movimenti come Friday for Future, come Extinction Rebellion, come altre iniziative di carattere ambientale che prendono in carico la grande tematica dei cambiamenti climatici a livello globale, poi però in queste circostanze non li vedi, non li senti. E viceversa, c'è questo aspetto, c'è questo legame, perché riconcepire la mobilità e quindi il trasporto delle persone, soprattutto nei centri urbani, dovrebbe avere, ce l'ha sicuramente da un punto di vista tecnico, ma dovrebbe avere una sensibilità più forte, proprio perché è un affrontamento concreto di quelle che sono le problematiche relative a tutte le forme di inquinamento, in questo caso poi è immediatamente produzione, il trasporto è il 30% dei consumi di energia del petrolio, sono per i trasporti, insomma, non nei paesi sviluppati, è così, e questi sono i numeri che girano, 30-35, questo è, quindi abbattere questo sistema e questa fonte inquinante dovrebbe essere proprio nell'agenda di questi movimenti, quindi è una partecipazione anche a sostegno di queste iniziative, la rivalorizzazione dei treni rispetto agli autobus e soprattutto la preminenza del trasporto pubblico su quello privato, su quello singolo, insomma il concetto di collettivo, di trasporto collettivo, e questo dispiace che non ci sia, no? Questo incontro, non si capisca le possibilità. Lo stesso ragionamento potremmo fare, no? Per la lotta sui rifiuti, sugli inceneritori, queste cose qui, insomma Roma è invasa dai rifiuti, un altro problema macroscopico, e purtroppo registriamo queste discontinuità, queste non comprensioni, queste non congiunzioni, e speriamo sempre che viceversa le cose possano cambiare, insomma che i grandi discorsi sui cambiamenti climatici trovino anche un'applicazione concreta, no? Su obiettivi tra l'altro più vicini e anche più praticabili, perché non è impossibile affrontare la questione del trasporto in una città come Roma, insomma, e cercare di metterlo su una direttrice diversa da quello che hanno fatto tutte le giunte, compresa questa, insomma, ma anche quelle precedenti, insomma, ricordiamo chi ha levato i tram, ha preso l'auto, cioè sono le ere, proprio le ere geologiche sulla la distruzione dei filobus, dei tram e così via in favore degli autobus, e poi oggi rifare una ferrovia, una metropolitana costa molto di più, i costi sono aumentati enormemente, quindi che si fa? Magari si fanno le piste ciclabili che vanno benissimo, ma se questo non può sostituire, no, la massa, insomma è sempre qualcosa di circoscritto oppure l'incentivo del mezzo elettrico di per sé, e certamente che abbatte il mezzo elettrico, abbatte le emissioni di CO2, ma se il mezzo elettrico è ancora una volta individuale, il traffico, l'intasamento, il ritardo del mezzo pubblico non viene agevolato, insomma, quindi è sempre un po' questo intreccio di considerazioni che andrebbe sviluppato. C'è una telefonata, la prendiamo. Pronto, sei in onda.
Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto. Roma, come sappiamo, vive ormai una condizione di cortocircuito sociale, non solo in termini di sfruttamento del lavoro, ma in termini anche di organizzazione della città e dei servizi necessari alla città. Giustamente poco fa sottolineavi le ere geologiche che si sono in qualche modo succedute e che hanno rappresentato e rappresentano una stratificazione dell'inefficienza, della speculazione, dello sfruttamento a fini di profitto senza alcun riferimento al servizio sociale. Questo dipende evidentemente da molti fattori storici, perché giustamente, come sottolineavi, il fatto che Roma decenni passati offriva comunque una linea di superficie fatta di filobus, di tram, che oggi non ci sono. Ma tornando a tempi relativamente più recenti, cioè come dire gli ultimi 20 anni, che insomma certamente sono una finestra temporale piuttosto ampia, abbiamo una caduta verticale di quelle che sono le tematiche, e sono sostanzialmente l'inefficienza dettata dai favori che si fanno agli amici degli amici e così via. Paradossalmente anche chi come dire, non si prodiga secondo un concetto come dire, più, dal mio punto di vista, più di sinistra, ma anche coloro che in qualche modo erano più, come dire, rispetto a me per esempio, rispetto anche a tanti altri, molto più moderati. Il problema del trasporto, soprattutto dell'ACAC, è legato proprio, come dire, anche all'incapacità di riuscire a modificare, seppur parzialmente, i servizi. E questo, insomma, ripeto, non per fare discorsi stereotipati, ma veramente, insomma, alla fine c'è un problema di volontà politica. Si tratta di decidere, e ovviamente per me la risposta è scontata, ma si tratta di decidere se si vuole mantenere un trasporto pubblico, efficiente, anche profittevole paradossalmente, insomma, cioè, cercando di calarci in un'ottica che non sia proprio, no? Però tutto ciò si scontra con piani industriali, eccetera, eccetera, perché insomma adesso onestamente diciamocelo, ATAC andrebbe presa così com'è e buttata completamente, perché le vetture sono vetuste, le carrozze dei tram sono qualcosa di abominevole, cioè, il livello di manutenzione è proporzionale al fatto che poi alla fine, per quanto uno possa riparare, cannabilizzare autobus o altro, c'è un momento in cui non è più riparabile un prodotto, una cosa, no? Si deve sostituire, e questo problema della sostituzione è il problema di oggi, cioè che cosa vogliamo fare del trasporto pubblico. In questo ci sono tanti attori che nella storia si sono succeduti e che hanno delle responsabilità. Le responsabilità ce le hanno le amministrazioni comunali innanzitutto, la responsabilità è della classe dirigente, di chi in qualche modo ha diretto ATAC negli anni, e scusate, vado anche un po' controcorrente, una parte ce l'hanno anche un po', come dire, i lavoratori, poi dopodiché si può giustificare, non si può giustificare, insomma. Invito a leggere un libro ormai datato, Trasportopoli di Pietro Spirito, un libro, intendiamoci, l'autore non è certo un pericoloso comunista, insomma, voglio dire, la persona sicuramente illuminata, esperta, eccetera, ma sicuramente, insomma, non è un estremista. Bene, in quel libro ci sono autobus che escono con motori nuovi e rientrano con motori vecchi, ci sono lavoratori in canottiera che rientrano alle ferie per timbrare e poi risparire. Ci sono tutta una serie di considerazioni, senza poi parlare del patrimonio dell'ATAC, perché insomma l'ATAC c'ha anche un patrimonio immobiliare notevole, forse non sarà di prim'ordine, ma insomma se si spende tanti soldi anche per gli affitti, sai, una goccia, un'altra goccia, un gocciolone, un sec e così via, non dico che riempiamo il mare, ma sicuramente cominciamo a far bilanci. Oggi che cosa sta accadendo? Oggi si sta in qualche modo forzando la mano perché la si vuole privatizzare. Io sono diversi anni che sostengo una tesi, senza entrare nella logica, come dire, ripeto, quella rivoluzionaria per cui dobbiamo accentrare, eccetera. No, a me piacerebbe, francamente, lo dico molto chiaramente, però anche da un punto di vista, per esempio, delle manutenzioni, eccetera, il fatto di mettere a gara i servizi, cioè io sono del parere che, per esempio, lo Stato potrebbe pensare a un'ipotesi tipo le ferrovie dello Stato per quanto riguarda i binari, no? Concentrarli e poi eventualmente fare le gare per gli operatori. Oggi ATAC è un morto che cammina, e se vogliamo riproporre un servizio che sia, come dire, per definizione tale, ma soprattutto sia anche pubblico, bisogna a questo punto effettivamente capire chi lo vuole e chi non lo vuole, perché poi la regione decide di finanziare uno anziché un altro. Poi si sono finanziati i soggetti privati, perché i PL, quelli sono privati, però abbiamo ridotto il patrimonio dei servizi pubblici a un deserto, e questo oggi ci stiamo scannando per un'oasi che probabilmente forse non avrebbe neanche senso di esistere. Quindi in questo sì, sono stereotipato. Dobbiamo anche le persone, i cittadini, la politica, tutti decidere che cosa si vuole, non tanto fare, perché insomma poi cioè che cosa si debba fare è abbastanza scontato. Cioè Roma non è Copenaghen, oppure una città che si trova nella pianura padana. Roma ha anche molti problemi legati alla morfologia, però cioè, insomma, se la metropolitana oltre al Tevere non ci può andare perché il genio che l'ha progettata, che è andato sotto di 30 metri, perché così si evitava di andare incontro ai problemi dell'archeologia eccetera, si è ritrovato di fronte al Tevere che più o meno sta lì, insomma capisci che anche in termini di progettualità, cioè tutta sta faccenda per quanto riguarda il trasporto pubblico lascia molto a desiderare. Quindi il problema è recuperare una contrattualità non soltanto in termini di lavoro, ma proprio in termini sociali, che consenta di poter fare dei progetti in funzione delle vere necessità della società, della città, chiedo scusa.
Va bene, ti ringraziamo molto.
Buona giornata.
Ciao, grazie, anche a te. Ciao. Beh, siamo comunque in ogni caso felici che poi la rassegna stampa diventi anche un momento di confronto. Parlava l'ascoltatore del patrimonio immobiliare di ADAC, che riguarda anche le grandi rimesse che sono all'interno della città, e che io leggevo tempo fa che ce n'è un'altra, adesso non ricordo esattamente dove, che sta diventando come altre questi luoghi di centri commerciali, iniziative, eventi eccetera, che credo che alla città sicuramente non servano e si potrebbe fare altro.
Intanto che c'è un'altra telefonata, vediamo se vuole andare in onda.
Sì, vuoi intervenire?
Ecco, sì, allora è un'altra telefonata. Io poi volevo fare delle considerazioni sull'intervento precedente, ma intanto prendiamo questa telefonata. Pronto?
Buongiorno a tutte e a tutti. Se volete un attimo due considerazioni flash sull'intervento precedente le faccio io, relativamente a una questione che viene sottaciuta, nonostante appunto si propongano libri, come ho sentito prima, che insomma sicuramente andrò a leggere. Però ecco, mi ricordo che pochi anni fa, saranno 5, 6, forse 7 al massimo, la procura indagava su una truffa fatta proprio all'interno dell'ADAC. Venivano stampati biglietti e poi rivenduti normalmente nei circuiti delle tabaccherie per 70 milioni di euro l'anno, oltre agli altri biglietti di 70 milioni di euro l'anno da montare, che venivano venduti entrambi in maniera regolare. Però di questi 140 milioni, 70 finivano a rimpolpare le casse dei partiti, di tutti i partiti che siedevano in maggioranza al Consiglio Comunale. Quindi si parte dall'era, se non mi ricordo male, veltroniana, per proseguire, quando scoppiò lo scandalo c'era mi pare Alemanno, e si parlava di 10 anni a 70 milioni di euro l'anno quelli indagati dalla procura. Ora quindi si è aperto un fascicolo, probabilmente anche un processo, e quindi un complessivo ammanco all'ADAC di 700 milioni di euro in 10 anni, e chissà se poi si è interrotto. Praticamente il centro di elaborazione dati stampava biglietti regolari, però con matrici sostanzialmente non tracciati poi nei conti, nei bilanci ufficiali dell'ADAC, e questi 70 milioni di euro venivano prelevati tranquillamente dalle tasche dei cittadini che andavano a comprare questi biglietti che non erano falsi, perché venivano visitati e venduti tranquillamente. E insomma, stava a parlare di 700 milioni di euro, che se non copre tutto il debito dell'ADAC, che penso sfori il miliardo, ma stiamo lì lì. Però Io quello che chiedo, insomma, sono poco utente di Alax perché lo uso poco effettivamente, non mi serve per fortuna. Però ecco, si potrebbe cominciare a chiedere a queste persone che hanno messo in piedi questa truffa, non i 700 milioni di euro che hanno rubato, ma se qualcuno lì in studio mi può confermare, la multa oscilla tra i 50 e i 100 euro per un comune cittadino che non fa un biglietto da 1,50 euro. Quindi può moltiplicare per 100? Per 50 questa manco? Beh, si risolverebbero tanti problemi. È ovvio che è una cosa ideale, perché la procura indaga, ci vorranno anni. Però vi chiedo a voi se ci stanno notizie, perché nessuno dei partiti, nessuno dei movimenti, anche dei cittadini, dei pendolari, si occupa più della questione. E vorrei sapere come è finita, insomma, questa questione, che non è da poco, perché 70 milioni di euro l'anno a una società in crisi come Alax potrebbero fare molto, molto comodo. E vedere, insomma, chi sono gli indagati, se c'è sta un processo, vedere di seguirselo un pochetto e capire a cosa porta, perché secondo me non è da poco, insomma, è un po' quello che è successo col Mose, con i miliardi che si sono invertati in questi anni, e poi si grida lo scandalo perché servono ancora altri soldi, pure per Alax serviranno sempre altri soldi, però se intanto si recuperano le risorse rubate dalle varie amministrazioni, quindi sto parlando, insomma, di qualche anno fa, ma toccherebbe verificare che succede adesso, con questo metodo molto, diciamo, molto pittoresco, e sarebbe già qualcosa. E poi infine, se qualcuno insomma, se c'è una notizia su perché gli autobus prendono fuoco a Roma in maniera costante, almeno una settimana se non due, l'ultimo pochi giorni fa. Io ancora non sono riuscito a capire. Si parlava di sabotaggio da parte dei lavoratori, ovviamente subiscono sempre questi titoloni da parte dei giornali, ma insomma c'è stata una causa tecnica per cui un autobus prende fuoco interamente? E niente, quindi per me la ricetta, se può ripartire da questi 700 milioni di euro moltiplicati per fare voi, insomma, qualche cosa. E poi vediamo. Grazie.
Ciao, grazie a te.
Allora, io
non sappiamo niente, in effetti. Qualcosa sai dei biglietti che fino ha fatto quell'inchiesta?
No, quell'inchiesta, diciamo, dorme da qualche parte, andrà lentamente avanti, non lo so. Finiamo nel porto delle nebbie della
procura romana.
Della procura. Io temo però che questi crediti, questi 700 milioni più o meno stimati, che possono anche starci, vadano ascritti a quella colonna che è larghissima in Italia, lunga proprio, che non finisce mai, il cui titolo è Crediti inesigibili, perché non, per quanto le inchieste arrivino tardi, presto, quasi sempre tardi, a stabilire come sono andate le cose, e quindi a individuare anche dei malfattori che dovrebbero riparare il danno, e questi appunto diventano crediti inesigibili, perché poi, insomma, che puoi mettere in galera le persone, e non è l'augurio.
Però è strano, in effetti
ne risolve mai, quei soldi non li recupererai
quello
più,
che insomma. Diceva l'ascoltatore, in effetti, è che non si parla, non è che non si sa che fino, non se ne parla proprio più, non se c'è un articolo sui giornali, un servizio, insomma, che parli della situazione del trasporto a Roma, non viene mai più toccata questa questione dei biglietti, insomma, che all'epoca,
questo è
notevole. Sugli autobus che prendono fuoco ne sono state dette di tutti i colori.
Beh, sugli auto che prendono fuoco, la ragione tecnica specifica del componente che è irrilevante. Il motivo, diciamo, strutturale è la mancanza di manutenzione. Non è che l'autobus è progettato male, semmai è impiegato male, perché l'impiego, il cattivo impiego risiede nella densità di traffico, risiede nel fatto che un autobus non dovrebbe avere una velocità media di 5, 8, 10 km orari, dovrebbe avere una velocità media più elevata, di modo che perché quando soffermi i sistemi di raffreddamento non gliela fanno più se stai troppo fermo col motore acceso. Questo può succedere anche a un'automobile normale, insomma, non è diverso. Allora, da un lato la velocità di spostamento dei mezzi pubblici è lentissima, per cui gli autobus sotto, dall'altro la mancanza di manutenzione. C'è un'altra telefonata, poi magari se ci riesco riprendo il discorso dopo, anche per così alcune considerazioni sul primo intervento che c'è stato.
Pronto?
Sì, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti. Niente, volevo dire che la prima riunione massonica della storia nasce a Crotone, quindi da lì scattano i meccanismi di mafia. Adesso sto parlando di Roma, dell'ATAC, eccetera eccetera, ma non ci scordiamo che a Roma c'è la mafia, no? Quindi la mafia tratta l'AMA, tratta i mezzi di trasporto, eccetera eccetera. Non ci scordiamo che Butti c'ha i suoi scagnozzi, Carminati c'ha i suoi scagnozzi ancora dentro il comune, impiegati in giro dappertutto. Quindi gli autobus potrebbero essere vendetta su quello che è stato fatto su Mafia Capitale. Quindi ritornando al discorso massoneria, la massoneria adesso si è trasferita in Toscana, no? Con il Giglio Magico, la Leopolda, sono lì, la testa della mafia è lì, la massoneria, non dove la cerca la magistratura, nei piccoli delinquenti che sono soldati in Calabria, in Sicilia, cioè quelli sono soldati, non sono i mafiosi. I mafiosi sono da cercare nella massoneria, come avevano fatto un tempo con Licio Gelli. Chi l'ha preso il posto di Licio Gelli? Andiamo a vedere lì in Toscana con questo Giglio, no? E poi forse la magistratura riesce, se vogliono, ma ci stanno tutti dentro. Quindi il problema rimane sempre lo stesso, che alla fine noi chiacchieriamo, ci fanno parlare, così siamo soddisfatti, e le rivoluzioni non le facciamo, perché poi alla fine la gente si è stancata, non ha più economia, non c'ha più forza da spendere, non ha più voglia, è delusa.
Stiamo discutendo.
Va bene, niente, volevo semplicemente dare una mezza risposta agli autobus.
Va bene,
a Roma c'è la mafia.
Grazie, ciao.
Ciao,
buona giornata.
Insomma, un po'. Vabbè, io no, volevo prima di. Poi ci dovrà essere, ci sarà anche una telefonata ancora da Piazza del Popolo, perché un compagno della redazione ci informa invece sulla cosa dei biglietti di cui ci chiedevamo insieme all'altro ascoltatore. Ci furono due condanne, io proprio, insomma, in genere sto abbastanza attenta, ma si vede che stavolta no. Si è concluso così il processo dei 10 imputati finiti sotto la lente del giudice del tribunale monocratico, che ha condannato a 1 anno e 9 mesi di reclusione Andrea Cortese, dipendente all'epoca della Traffic Control, società che forniva personale per la Expotel, a sua volta incaricata della distribuzione dei biglietti ATAC nelle macchine automatiche delle stazioni. Quindi sembrerebbe che riguarda le macchine automatiche, comunque non mi pronuncio. Un vero e proprio sistema organizzato che ha visto anche la condanna di Fabrizio Centanni, distributore materiale dei ticket tarocchi ai singoli rivenditori, quindi anche i rivenditori. Per gli altri 8 imputati, edicolanti e commercianti che avevano comprato i biglietti fasulli per poi rivenderli a ignari cittadini, è invece scattata la soluzione. Si allunga quindi la lista delle persone coinvolte nella maxi frode, che aveva visto Massimo Murano, informatico Expotel, in mente dell'operazione, patteggiare nel 2014 una pena di 1 anno e 8 mesi, mentre un edicolante era stato condannato con rito abbreviato a 4 mesi di reclusione. Non si parla appunto di risarcimenti.
Ma chiariamo sempre, perché sennò dici: ma come, c'è stata la sentenza? Questa era una sentenza penale, e quindi hanno trovato questi responsabili, si è chiusa così quella storia, ma lì parlavamo del danno. Dei soldi.
Infatti,
allora quella niente. Diventa la causa civile, la stanno facendo qualcuno a seguito dove sta, insomma, ecco, è qui che dicevo il credito diventa inesigibile, perché poi le condanne penali magari ci stanno pure, limitate, circoscritte, sembra che due hanno fatto tutto da solo, che chi controllava, chi aveva a mano l'azienda non sapeva niente e così via, quindi insomma già questo lascia un po' di perplessità, ma soprattutto per quanto riguarda il danno, appunto, se non fai una causa civile, poi il danno, il penale non ti dice che devi pagare, devi poi fare una causa civile, e che viene sempre dopo, certo, quella, certo, certo. E quindi insomma
no, ma
siamo in
la
questa...
domanda era dove è finita la storia dei sassini,
certo, sì, però la ciccia stava in questi 700 milioni, certo, che se potevano teoricamente si potrebbero teoricamente recuperare.
Beh, l'avranno investiti questi malviventi.
Sì, ma insomma,
quindi si può recuperare qualcosa.
No, finisco sul discorso della manutenzione e poi viceversa qualcosa sul primo intervento. E ancora oggi, se voi ci fate caso, sulle vecchie vetture del tranviarie che stanno sulla linea Prenestina, il 5 eccetera, queste vecchie vetture tranviarie che stanno lì, guardate i carrelli delle vetture, c'è scritto ATAC TIB. TIB sta per Tecnomasio Italiano Bromboveri, che era quella, una vecchissima fabbrica italiana al nord che costruiva i motori elettrici, i carrelli eccetera eccetera. ATAC, ma perché c'era scritto ATAC? Perché ATAC aveva preso la licenza di sicuramente di manutenzione, ma anche di fabbricazione di questi carrelli.
C'è
perché,
un'altra chiamata,
sì,
da Piazza
finisco
del Popolo,
subito,
sì.
Perché la manutenzione fino a 40 anni fa si faceva in ATAC, questi motori venivano rifatti da capo e così via, anche sugli interventi diretti sugli autobus e sulle altre vetture venivano fatti all'interno dell'ATAC. Quindi questo è, se oggi è tutto un appalto, è tutto esternalizzato, insomma. Pronto?
Allora, rieccomi qui sempre dalla piazza, buongiorno di nuovo a tutte e tutti, qui sta cominciando a piovere. Allora, la manifestazione fondamentalmente si è trasformata in un confronto tra questo assistente dell'assessore ai trasporti della Regione Lazio e i vari cittadini e cittadine che stanno appunto, che sono intervenuti ancora alla manifestazione. Tra l'altro ora sta iniziando a piovere, non penso che durerà molto molto di più, visto che si sono comunque convocati alle 10. La cosa interessante e curiosa è che l'intervento di questo personaggio appunto della regione, che viene sistematicamente contestato da tutta una serie di persone, utenti, né più né altro, che sono preparatisti. Per questa è una cosa abbastanza curiosa, la sta provando a intortare. Del resto tra poco inizierà la campagna elettorale sia per il comune che per la regione, in qualche modo lo sta provando a intortare, raccontando quelli che saranno poi i disagi dei prossimi mesi, perché la chiusura della stazione di Piazzale Flaminio e l'apertura e lo spostare tutto il traffico sull'acqua cedosa come capolinea, con i bus sostitutivi che poi andranno in centro, sarà una situazione complicatissima per tutta la gente che si occupa appunto della Roma Viterbo. Sarà quasi una tragedia anche per il trasporto pubblico su gomma in quella parte di Roma, perché saranno gli autobus sostitutivi che porteranno fino a Flaminio. Comunque accanto a me ho anche uno dei rappresentanti del comitato di un'altra tratta che è drammatica, che è quella del Trenino di Ostia, che parliamo appunto dell'altra parte di Roma, ma una tratta che ha gli stessi problemi, se non di più, una specie di metropolitana. Treno non è niente, fondamentalmente si contano tanti disagi sistematici tutti i giorni. Ve lo passo.
Certo, sì. Pronto?
Sì, pronto.
Ah, buongiorno, ci fa molto buongiorno. Piacere che si sia trovato.
Buon sabato a voi e a chi è lì in ascolto, grazie. Mi chiamo Roberto.
Dicevo,
Comitato Roma Ostia,
dicevo che ci fa molto piacere che si sia trovato questo momento di unità, intanto, tra questi due comitati per problemi molto simili.
Siamo insieme ai tavoli, quando riusciamo ad averli, con ATAC, Comune e Regione, da circa 5 anni, per cui proviamo insieme a fare documenti, fare proposte scritte, quasi mai ci limitiamo a dire le cose, diciamo, a caldo. Cerchiamo sempre che l'unico modo di riuscire ad avere un minimo di risposte d'ascolto da queste istituzioni è fare cose concrete, scritte, indicare problemi e possibili soluzioni, criticare quando le notizie che arrivano sono le classiche bufale. Una delle malattie nazionali della politica italiana è quella che si annuncia sempre la nascita del vitello quando ancora non si sono neanche incontrati il toro e la mucca da qualche parte. E questa è una cosa drammatica. Noi cerchiamo anche di dire ai vari addetti stampa che in realtà questa cosa è controproducente, perché io annuncio l'apertura di un cantiere quando ancora sto facendo l'appalto e alla fine della fiera, dopo 6 mesi, quello mi ritorna come un effetto negativo. Comunque siamo qui insieme per dare solidarietà e perché i problemi, è vero, sono in buona parte gli stessi.
Ci faceva molto piacere sentire dal nostro redattore che comunque sono puntualmente contestate le cose che sta dicendo l'assistente dell'assessore regionale.
Allora, è apprezzabile che ci siano esponenti che sono venuti a parlare e a dare informazioni, in qualche modo anche a metterci la faccia. Ed è però anche giusto che le cose che vengono dette da chi ci sta dentro vengano confutate. Se tu mi dici, ad esempio, mettiamo un bus sostitutivi, chi è abituato a viaggiare, ma anche quando succede che si blocca la metro A o la metro B, la domanda che si fa è normale: scusa, cosa intendi per bus sostitutivo? Parte un treno alle 9, mi metti un autobus alle 9, parte un treno alle 9:10, mi metti un secondo autobus alle 9:10. Caro mio, non hai mai viaggiato su quel treno. Un treno della Roma Nord a 3 vagoni equivale più o meno a 4 autobus. Mi dovresti mettere un autobus sostitutivo alle 9, uno alle 9:03, uno alle 9:07, se no vuol dire che speri che la gente rimanga a terra, o meglio che non si presenti proprio, perché uno dei soluzioni tipiche della politica italiana è portare talmente avanti i problemi che alla fine la gente si stufa, si stanca, si ripiega in se stessa, nei suoi rodimenti, nei suoi momenti di violenza, quando magari poi prende a calci la porta dell'autista, che è una scemenza totale, perché alla fine molla. Invece la gente deve continuare a lottare, deve stare sui propri problemi, interessarsene e dire a chi sta dicendo: quanti autobus mi metti? Me ne devi mettere 4 per ogni treno.
È verissimo, succede anche per la metro. Bene, allora grazie molte.
Grazie a voi.
Torneremo sull'argomento. Ciao. Insomma, voglio dire, anche osservazioni molto, molto puntuali da parte di questi utenti, chiamiamoli.
Io credo che è fuori discussione che chi vive questa situazione vive nel senso che non è che la vive emotivamente, ci sta fisicamente dentro queste vetture, questi treni, eccetera. Chi meglio di lui ha avuto modo di osservare e quindi anche di fare dei ragionamenti, delle sintesi sull'efficientamento, chiamiamolo così, parola insomma, un po' ambigua, del servizio, e però rimangono inascoltati. È verissimo quello che diceva, la politica degli annunci è tipicamente italiana, agli annunci non seguono le cose, e poi quella dell'emergenza, per cui porti allo stremo la situazione, per cui da un lato le persone cercano la soluzione individuale o comunque abbandonano, perché proprio sfibrate totalmente da questa situazione. Per quanto riguarda il primo intervento, no, che è stato molto puntuale su un discorso di carattere organizzativo, non solo, ma anche ha sottolineato evidentemente la mancanza di volontà politica, almeno chiara e dichiarata sinceramente, no? Con cioè, le intenzioni chiare di che cosa fare, come affrontare questa situazione, e poi individuava, diciamo, una serie di problematiche gestionali, dalla sostituzione degli autobus a quello che ci stanno tutte e che sono convinto se ne è parlato lungamente, ma io penso anche dentro le amministrazioni, cioè non le faccio più cattive di quelle che sono, insomma, la fantasia può essere da questo punto di vista senza limiti, però insomma mi fermo anche a dire
cattive di così è difficile.
Sì, non penso che siano, è che giustamente l'intervento sottolineava, poi dice dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare di questa città e di queste cose. Ecco, da questo punto di vista nei dibattiti e soprattutto quello che abbiamo fatto in radio qui con delle persone che seguono con i loro blog, ricordo uno era Mercurio e l'altro Odissea Quotidiana e anche l'altro, che erano qui in studio, e poi gli interventi diretti che c'erano stati dai comitati che oggi sono in piazza e anche altri, insomma era venuto fuori non solo l'insieme un insieme di lamentele, di lagnanze e così via, era venuto fuori anche una sottolineatura di quelle che potrebbero, non solo delle criticità che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche di eventuali soluzioni che stanno dentro anche i ragionamenti dell'ascoltatore che ci ha telefonato, che ha fatto questo intervento corposo sulla struttura proprio del trasporto di ADAC in particolare, eccetera, che andrebbe buttata via, diceva, così com'è, perché è inguaribile per certi aspetti, dovresti concepirle una nuova e così via. Ecco, in questo dibattito, anche da parte nostra, proprio come compagni e compagne della redazione, come collettivo redazionale, c'era venuto anche in mente di sottoporre, così come elemento di discussione, non una via di uscita tecnica, pratica, organizzativa, eccetera eccetera, ma un approccio complessivo diverso al problema del trasporto pubblico, che si basava su due direttrici fondamentali. Una era quella della gratuità del trasporto e l'altra era quella della, quindi del trasporto pubblico, sia chiaro, e l'altra era quella della meccanismi di penalizzazione del trasporto privato. Questo in base all'equazione che anche qui viene dall'esperienza, in particolare dei conduttori, degli autisti, diciamo soprattutto degli autisti, le metro non hanno di questi problemi, stando sotto terra. Gli autisti ci dicono: se vogliamo migliorare il traffico a Roma, bisogna levare le automobili dalle strade, perché poi Roma, appunto, come si veniva sottolineato, ha una morfologia particolare. Non è Torino, per capirci, con le strade larghe e così via, è quello che è. Allora, questo discorso del trasporto pubblico gratuito, noi lo sottoponiamo così come elemento di riflessione su quei due aspetti che ho citato prima, e anche sulla considerazione, ma questa è una considerazione a valle, diciamo, che qui non c'è modo di sforzarsi nel mondo, non a Roma, non in Italia, di idealisticamente pensare che un trasporto pubblico in una grande città, e quindi in un grande centro, Roma è una come estensione è la città più grande d'Europa come estensione, o fra le prime due, e non c'è verso di avere un trasporto pubblico che sia in pareggio, ossia che si ripaghi con il pagamento del biglietto, degli abbonamenti, eccetera eccetera. E questo, ci sono evidentemente dei range diversi tra società meglio gestite, ma è comunque sovvenzionato. E allora qui scatta poi un'altra riflessione, che è quella che se abbattiamo il trasporto privato e valorizziamo il trasporto pubblico, ne guadagniamo anche in salute come stress, ma soprattutto in salute come inquinamento. Quindi alla fine il ragionamento era questo: immaginiamo anche una tassa di scopo, chiamiamola così, che da estendere ai residenti di Roma e provincia, perché dobbiamo metterci i pendolari, che assommano a 2.700.000 grosso modo come residenti registrati e percettori di reddito, sia chiaro, poi i residenti sono di più, ma questi registrati come percettori di reddito, imponendo una tassa di scopo dallo 0,5% all'1% grosso modo, queste erano le percentuali da trattenere direttamente, che non è una tassa di scopo per i trasporti, è una tassa di scopo per la salute, per abbattere l'inquinamento. Questo era il senso, e che poi però è destinata a finanziare il trasporto pubblico. A conti proprio fatti a spanna, tutto questo equivale a oltre 500 milioni di euro l'anno, e che sono superiori, o stiamo lì con le entrate dell'ADAC, non se ne ripagano tutti evidentemente i costi, ma se partiamo appunto dal presupposto che non c'è nessuna società di trasporti che sia in grado di fare il suo servizio con i bilanci in pareggio, a meno di elevare il biglietto, perché poi è l'abbonamento, e queste diventano le uniche alternative a livelli tali per cui allora si scoraggia la gente e dice è troppo caro, per cui insomma non è un discorso da cui è difficile venirne fuori. Allora noi diciamo e abbiamo detto e ci proviamo, cominciamo a far discutere le persone, gli abitanti, i cittadini di questa possibilità, dove appunto anche chi poi magari non lo paga, non lo usa il trasporto, quello che guadagna 60.000 euro l'anno, c'ha un reddito di questo tipo, va a pagare una cifra, se è l'1% di 600 euro l'anno, che valgono per tutti i componenti della famiglia, non è che lo pagano solo i percettori di reddito. E poi l'altro discorso si basava anche su per esempio gli autobus dei turisti che girano per Roma e che intasano, che inquinano, che danno fastidio eccetera eccetera, che producono, che sottraggono anche al trasporto pubblico un ingresso considerevole. L'anno scorso sono stati 15 milioni di turisti che sono venuti a Roma. Anche qui fare in modo che invece per esempio della tassa di soggiorno che oggi viene pagata e che si aggira sui 7-8 euro a persona a Roma, in alcuni casi anche 10, di trasformare questa tassa di soggiorno in un abbonamento che viene sottoscritto dal tour operator, dal BNB eccetera eccetera, sostituisce la tassa di soggiorno, per cui minima permanenza dei turisti a Roma è di 3 giorni, questa è proprio la minima, poi ce ne so di più, per 3 giorni si pagano 15 euro a testa e si prendono si ha diritto a viaggiare su tutti i mezzi dell'ATA, che e i pullman che portano in giro i turisti, che li aspettano perché devono, si levano dalla circolazione, quindi non devono più circolare. Questo servizio, se è richiesto, lo fa di nuovo l'azienda pubblica del trasporto. E insomma, questo è un tentativo di ragionare, una riflessione che intendiamo sviluppare e proporre, seguitare a proporre, perché è un modo anche per affrontare la questione dall'altro punto di vista, che è quello ambientale. Tenete presente che l'Unione Europea sta mettendo in mora alcune città molto grandi, molto efficienti, molto produttive, grosse città tedesche, che perché non rispettano i limiti di inquinamento, e quindi la direttiva europea impone che l'inquinamento delle città non deve superare determinati limiti a CO2, a polveri sottili eccetera eccetera, e tutto questo è dovuto al trasporto, cioè ai mezzi che girano per le città, che sono per lo più privati. Quindi alcune città, di queste città che rischiano questa procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, cominciano a ragionare proprio sul discorso del trasporto pubblico, cioè non è più un tabù, non va a pensare ma come i portoghesi, facciamo ufficializziamo la gratuità, fanno noi tutti guardate, insomma, tra il pro e il contro bisogna cominciare a ragionarci, insomma, per i motivi che ho espresso così sinteticamente, perché lo stanno facendo anche da altre parti, insomma, a parte le sperimentazioni, ma anche consolidate, di alcune città medio-piccole, non grandi città, però è un ragionamento che si affaccia sempre di più, e sempre di più, insomma, ci sono persone, dai sociologi a economisti, che cominciano anche a ragionare in questi termini, insomma, quindi perché avere paura? Perlomeno di ragionarci, di rifletterci, di cominciare a far circolare quest'idea, proprio per diminuire al massimo il trasporto privato e cercare di incentivare al massimo il trasporto pubblico. Se è un'altra telefonata, vediamo se vuole andare in onda. Pronto?
Pronto, Gian. Sì, probabilmente pure su questa storia dei trasporti, forse pure se ci mettiamo dal punto di vista di trovare soluzioni, forse non ne caviamo un ragno dal buco, comunque tanto così stiamo. E dicevo che comunque l'area, cioè la questione dei trasporti a Roma è ovviamente pur non solo questione dei trasporti nell'area comunale, ma come è ovvio anche dell'area metropolitana, non solo dalle linee gestite dall'ADAC o da altri enti di carattere regionale, ma so pure quelle gestite da quelle di carattere nazionale, rete ferroviaria italiana, per esempio le linee dei Castelli, quindi Frascati, Albano, Velletri, eccetera eccetera. E su queste linee faccio esempio, per esempio ultimamente ormai da più di un anno viaggiano treni nuovi che si chiamano Jazz, che fanno parte di una commessa generale decisa da, mi pare, dal governo Gentiloni qualche tempo fa, di consegna dei 600 treni regionali a livello nazionale, mi pare che sono 600, 400, roba del genere, che accanto a Jazz ci andava pure pop e rock, che dovrebbero rinnovare quindi il parco dei mezzi di trasporto. Ultimamente salgo su un trenino, questo qui, salgo ad Albano, bello, trenino, comodo, eccetera, display, vocina, dice: ah, buongiorno, state tutti bene, benvenuti, eccetera, eccetera. Alle 8.38 parte il treno, poi fermerà a Canicattì, eccetera, eccetera, e arriverà a Roma alle 9.36. Allora ci stanno 29 km di ferrovia dal paese questo qui al centro di Albano, e quindi ci mette numero 58 minuti, in quel caso, cioè la bene che va su 40, insomma, no? Quindi calcolare velocità media, quindi che so, 30 km all'ora, cose del genere, perché il treno non può andare ovviamente più veloce in quel caso, perché c'ha le linee ferroviarie in questione risalgono a Pio Nono, e anche se ogni tanto vengono sistemate, cioè pure quest'anno è stato chiuso per un mese la linea perché rifacimenti e cose, cioè, ciò non toglie che appunto ci stanno dei tratti in cui se va il treno va a passo d'uomo, quindi cioè comunque le cose insomma non è che non so adesso linee non frequentate, insomma, no? Però
sono
uno
i famosi treni ad alta frequentazione, come c'è scritto.
Perfetto,
li prendo pure io.
Infatti nell'area si può solo immaginare quello che succede nell'area di Milano, di Torino e del sud, quell'Arsi Unni che stanno dalle altre parti. Cioè appunto tu devi nella organizzazione della giornata ti metti in conto che appunto per il trasporto passano chiaramente le ore in questo modo, per cui c'hai questo un quadro che comunque è disastroso, insomma, da qualsiasi parte lo prendi. Io insomma sintetizzerei come crisi proprio dei sistemi, che è connaturato al fatto che c'è stata tutta una serie di scelte concatenate uno all'altro che ti portano a questo tipo di situazione, per cui io credo che il passaggio, cioè l'aspetto più positivo sia appunto il fatto che oggi ci stanno 250 persone sotto, certo, l'acqua, immagino che piove pure a Piazza del Popolo, dico che frequentano la piazza e che escono da le conventicole dei tavoli, delle cose, dei confronti, e che si esercitano come uno strumento di controllo sulle amministrazioni, perché d'altro non è, allo Stato è questa la situazione, cioè o si ricrea una capacità di esercizio, di controllo, di intervento su quelli che sono gli organi decisionali, e quindi si comincia a immaginare pure una organizzazione diversa dalla città, un'organizzazione diversa dalla vita, e quindi una cosa diversa, insomma, quindi fai finita pure con le cose di moda, appunto, no? i freedom, eccetera eccetera, fermo restando che va tutto bene assolutamente.
Diciamo così.
E magari poi una volta o l'altra poi mettiamo insieme pure i casini dei trasporti con i casini dei rifiuti, con gli altri casini che ci stanno dell'acqua, dell'aria e del fuoco, e appunto, e magari appunto si ricostruisce appunto una massa critica che comincia a ragionare con intelligenza collettiva di grande, cioè di nuova capacità. Quindi è positivo questo, e mettiamoli tutti insieme questi casini. Tra l'altro c'è stata a riscaricare un'altra volta cittadini di Roma, altri casini sui castelli, e quindi noi il 7 dicembre saremo in piazza per ancora DMB, inceneritore, bim bum ba.
Sì, le discariche le vanno riaprire, no?
Intanto su Roma appunto ci stanno nuove diktat, per cui una volta la imporranno comunque, credo, a sto punto, una nuova discarica su Roma. Quella, poi c'è tutto questo il piano nuovo dei rifiuti che dovrebbe arrivare ormai a Dama, quindi il subambito della città di Roma appunto si dovrà dotare di questa cosa, eccetera eccetera. Lì rimane la catastrofe che non si fa nella differenziata dell'organizzazione materiale, e siamo come sui trasporti dell'AMA, che appunto uomini e mezzi, come diceva il generale Pincovallino, siamo sempre in mezzo ai catastrofi. Quindi da noi tentano di riaprire altre DMB, eccetera, eccetera, chiudono altre discariche perché devono chiudere, cioè muore la gente dentro con le ferro, ci stanno altri grandi progetti, e appunto un gran casino, dentro cui però appunto i cosiddetti cittadini capaci, intelligenti e soprattutto senza partecipazione ai profitti riescono a fare qualcosa. Però appunto, magari la volta prossima, insieme ai pendolari di Roma Nord, ci mettiamo pure i villici qua della provincia meridionale che hanno i rifiuti altrui sulla testa, perché mentre nell'area nostra ormai su 16 comuni 15 vanno alla differenziata, l'ultimo che è rimasto c'ha 1500 abitanti, forse conta poco, e invece Roma sta al 30%, se va bene, quindi che famo? Famo un altro impiantino un po' fuori, perché se no alle rughe non si può fare la discarica, vabbè, così stiamo. Ok,
ciao, grazie,
okay, grazie. Ciao.
Io di questo, che è diventato redazionale praticamente, mi fa molto piacere insomma che si continui a parlare di questo. Sono molto d'accordo con questa telefonata rispetto al rilievo dato a questa iniziativa di stamattina, perché se 250 persone, come ci diceva il presidente del comitato pendolari Roma Viterbo, possono sembrare poco, in realtà consideriamo che la gran parte dell'utenza è fuori Roma, quindi insomma si trattava pure il sabato di sottoporsi a questo martirio, e quindi insomma comunque pieno giudizio positivo. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere sul rispetto alla questione della gratuità, c'è stata questa iniziativa del sindaco di Palermo Orlando, ancora lui, che ha suscitato qualche polemica nei giorni scorsi, ma insomma non è che gli è stato dato grandissimo rilievo. Perché che ha fatto Orlando? Non è tanto sull'iniziativa, ma sul porre, diciamo, l'attenzione sulla possibile gratuità dei mezzi pubblici. Siccome c'è un'evasione della Tari, che poi la tassa sui rifiuti enorme a Palermo, ha detto chi paga la Tari viaggia gratis sui mezzi pubblici. In realtà poi ho sentito dalla sua stessa voce in un'intervista che non era che era proprio gratis, c'era una forma di tassazione calibrata come quella un po' di cui abbiamo parlato noi sul reddito, e poi i soliti facevano osservare vabbè, ma ti pare così pure uno che non paga la Tari perché e non pagherà manco i servizi pubblici, cioè hanno deciso che i mezzi pubblici. A parte che è un gettare la spugna di fronte alla possibilità di verificare appunto le domiciliazioni, le residenze, no? Perché insomma dovrebbe essere, a me quando mi sono dimenticata una volta mi hanno acchiappato subito, qui mi dimenticata, tengo a sottolinearlo, cioè in un cambio di residenza non sapevo che dovevo fare la cessazione. E questo insomma, però si comincia timidamente, in modo sbagliato, non lo so, a parlare di questo. Potrebbe essere anche un incentivo, perché uno magari dice vabbè, va, fammi autodenunciare la monnezza e così via. Poi stamattina sentivo una cosa in una trasmissione che prima di venire qui sento a Radio 1 sull'Europa, che loro ogni mattina chiamano una persona che gestisce un bar, un'attività in una città europea. Stamattina era Oslo, e a parte il fatto che l'espresso costa l'equivalente di 2,70 euro, che mi fa molta impressione, a un certo punto gli hanno chiesto ma come arriva la gente qui, ma con la macchina, perché questo era fuori Oslo, dice ma anche coi mezzi, perché sono puntualissimi. A me sta cosa mi ha gettato proprio nello sconforto. Sono contenta che Oslo, e non solo a Oslo per quello che so, si possa contare sulla puntualità dei mezzi pubblici, perché l'abbiamo detto più volte, a Roma se hai un appuntamento, a meno che non te salta proprio, o esci proprio un tempo lunghissimo prima e poi stai lì a aspettare, o se no rischi veramente di che ti salti e arrivi molto in ritardo. Allora, dicevo, questo è diventato un redazionale, adesso vedremo magari in che forma e come metterlo sul sito. Mezzogiorno e 4 minuti, quindi ci sono altri argomenti.